il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Qui che le idee muovono il mondo non si è mai creduto. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragioni di storia, ragioni di esperienza, però è questo che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti, il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato. Ora, siccome questa sfiducia nelle idee, anzi questa mancanza di idee, ormai si proietta su tutto il mondo, in questo senso per me la Sicilia ne è diventata la metafora.
Radio Rosbrera, buon anno. La voce che avete appena sentito, alcuni degli ascoltatori probabilmente l'avranno già riconosciuto, era quella di Leonardo Sciascia. Una famosa ormai intervista concessa alla RAI più o meno nel 1979, e di quello stesso anno è il primo intervento parlamentare di Sciascia. Sciascia ebbe una breve esperienza parlamentare col Partito Radicale, che all'epoca a bontà sua era molto diverso da quello che rimane ora, e comunque l'ebbe da indipendente, ma condividendo all'epoca, come erano condivisibili all'epoca, gran parte delle battaglie. Ecco, l'intervento è questo, lo stralcio è questo. In realtà questo paese è invece il più governabile che esista al mondo. Le sue capacità di adattamento e di assuefazione, di pazienza e persino di rassegnazione sono inesauribili. Basta viaggiare in treno o in aereo, entrare in un ospedale, in un qualsiasi ufficio pubblico, avere insomma bisogno di qualcosa che abbia a che fare con il governo dello Stato, con la sua amministrazione, per accorgersi fino a che punto del peggio sia governabile questo paese e quanto invece siano ingovernabili coloro che nei governi lo reggono. Ingovernabili e ingovernati non dico soltanto nel senso dell'efficienza, intendo soprattutto nel senso di un'idea del governare, di una vita morale del governare. Tutto ciò che in questo paese è ingovernabile, eversione e criminalità principalmente incluse, risiede appunto nel modo di governare. Ecco, sono passati quasi 40 anni e, al di là del fatto che non ci sono movimenti eversivi oggi in Italia, l'intervento parlamentare si attaglia alla realtà di oggi e non solo potrebbe essere stato scritto ieri, ma, come si dice con una facile battuta, potrebbe essere stato scritto domani. E invece noi dovremmo tutti evitare che domani si possano ancora scrivere interventi di questo genere. Come fare? Ecco, oggi è una puntata tutta di citazioni e allora vorrei leggere invece qualche stralcio di un articolo apparso qualche giorno fa, esattamente il 16 dicembre, sul Corriere della Sera. Questo articolo è stato scritto da un poeta, credo ignoto ai più, che vive nel suo eremo in provincia di Avellino e che risponde al nome di Franco Arminio. Cito degli stralci. Il nero dell'Italia di oggi non è il fascismo, ma la depressione. Forse sono depressi anche in Francia, ma lì ora è una depressione che si agita. Da noi è una cosa inerte, cupa. Tutti parlano di Salvini, ma il problema sono quelli che non escono da casa. E continua. Ci sono milioni di italiani in pigiama. C'è gente che finisce la sua giornata prima di cominciarla. Esistono i lavori usuranti, ma esistono anche i riposi usuranti. Abbiamo milioni di pensionati in buona salute, ma qui nessuno sa cosa chiedere. Milioni di giovani senza lavoro e molto spesso senza utopie. Abbiamo un esercito di mutilati che non hanno partecipato a nessuna battaglia. La depressione degli italiani ovviamente non preoccupa nessuno, perché i depressi in genere non danno fastidio. Anzi, uno dei motivi dell'assenza di conflitto sociale è proprio il dilagare della depressione. E qualche rigo più in basso. Nessuno sembra preoccuparsi di una situazione del genere. Il governo da mesi è impegnato in esercizi di ragioneria finanziaria perché per l'Europa di oggi sembra che la vita di una nazione passi tutta per l'ufficio di ragioneria. Anche la morte sembra passata in secondo piano. Sempre più spesso si muore di nascosto e chi resta subito si rimette in marcia. Il lutto fa pensare al vuoto e il vuoto fa paura. fa paura il silenzio. E allora via con le esternazioni, le fa il bidello su Facebook e le fa il ministro della scuola che non vorrebbe compiti a casa a Natale. Ognuno ha qualcosa da dire o da svelare e alla fine non sentiamo niente, non ricordiamo niente. Forse in una situazione del genere almeno gli intellettuali si dovrebbero allarmare, ma gli intellettuali sono depressi, come tutti gli altri. E poi c'è l'antica attitudine alla viltà e alla furbizia. Si preferisce non prendere posizione. Non mi riferisco al fatto di scrivere su un giornale o in rete, ma anche una semplice discussione coi vicini o al bar. Oggi la parola è passata a chi non ha niente da dire. Il segreto sta nel fatto che questi si rivolgono a chi non ha voglia di ascoltare. Ecco, e potrei, l'articolo veramente è tutto molto interessante ed è anche possibile recuperarlo su internet, sul sito del Corriere della Sera. L'articolo è più che interessante, nella sua brutale verità non avrebbe bisogno di ulteriori commenti. Va solo però segnalato, va solo rafforzato un concetto, che davvero in questo paese non esiste una classe intellettuale, e quel rimasuglio di classe intellettuale che esiste è in larga parte omologato e vigliacco, e da anni, da tanti anni, da troppi anni, non vediamo praticamente nessuno capace di prendere una posizione indipendente, una posizione scomoda, coraggiosa, impopolare, non già verso il popolo, ammesso che la definizione popolo abbia un qualunque senso, ma verso il potere. E forse è per questo che la sinistra è morta, almeno nel nostro paese, e forse è per questo che ciò che è impropriamente, e impropriamente è un eufemismo, viene chiamato sinistra, difende oggi i partiti sedicenti di sinistra, difendono oggi posizioni che è un eufemismo definire di destra, e per questo due o tre battaglie decisive della sinistra sono confusamente finite di una cosa che si autodefinisce destra. E forse la sinistra, per tornare a essere una sinistra, e so che il discorso nel mondo ignobile di oggi, di prima acchito, può sembrare vacuo, ma la sinistra dovrebbe recuperare il rapporto con la cultura, con l'arte, e mi verrebbe da dire con la cultura e con l'arte con la lettera minuscola, cioè senza spocchia, che possano fondersi in tutti gli strati sociali. E appunto Leonardo Sciascia diceva che quel po' di cristianesimo che c'è in Europa più che alla Chiesa si deve a Vittor Hugo, e forse si potrebbe, parafrasando questa affermazione, dire che quel po' di sinistra che ancora sopravvive in Italia si deve a poemi come Melancolia di Vittor Hugo, a Tolstoi, a Zola, al simbolismo, poiché, come abbiamo più volte detto, anche nel sogno c'è una fortissima dimensione eversiva e sovversiva. E proprio a questo poema, proprio mi sento di consigliare agli ascoltatori di recuperare questo poema Melancolia. Si trova facilmente in francese cercando su internet, si trova anche una traduzione in italiano non particolarmente musicale, ma che va benissimo per capire il senso di questi versi, che denunciano già la deriva di un progresso snaturato e innaturale che avrebbe fatto di Apollo un gobbo e di Voltaire un cretino. E se vediamo alcuni ideali di bellezza, alcuni metri a pensée del mondo di oggi, non possiamo che riconoscere l'atroce veridicità di questa previsione, e soprattutto un progresso che avrebbe finito per dare un'anima alla macchina e per ritirarla, per estirparla dall'uomo. Ecco, consigliamo la lettura di Melancolia, e a qualche povero disadattato come me consigliamo la lettura o la rilettura di una vecchia novella di Pirandello che si intitolava Lontano. Non ha di prima acchito a che fare con la politica, è detta in breve la storia di un marinaio norvegese che fa naufragio al largo della Sicilia, approda in Sicilia, si sposa con una ragazza siciliana, però vive una vita di profondissima solitudine, lontano, vicino ai vicini più vicini, cioè ai suoi familiari acquisiti. È un po' la solitudine che qualche disperato della mia generazione, che non ha interessi per quell'altro partito, ma ha interesse per la verità, ecco, È questo disagio che riconosce, è in questo disagio che vive, il disagio di non potersi sedere in un salotto, in un bar, per strada e parlare perché se dici una cosa con la tua testa sei subito accusato di essere vicino a Salvini o a Renzi e sei più o meno lontano da tutti, ma forse da qualcuno più di altri, ma insomma questo negli interventi si sarà anche capito. Ecco, di fronte a questo disperante mondo, però, siccome ogni strumento di informazione ha la medaglia del suo rovescio, o più, ha molti più rovesci in realtà, ci viene in aiuto, e mi avvio alla conclusione, il supplemento femminile di qualche settimana fa del Corriere della Sera, che ci ricorda che per fortuna nella vita possiamo occuparci di altro. Sfogliandolo mi imbatto in una foto di una ragazza decisamente bella che risponde al nome di Alice Campello. La nota sottostante subito dice: Alice Campello è più nota come fashion blogger o come moglie di Alvaro Morata? Ecco, ai nostri ascoltatori femminili o maschili, essenzialmente non appassionati di calcio, che si stanno anche chiedendo chi è Alvaro Morata, non posso che dire: Radio Rosbrera, ciao!